File 8, pagina 42. Introduzione 8. Dopo esperienze come queste, tornare al mondo è un cammino ritroso di grande fatica. Vivere è qualcosa di profondamente diverso da prima, eppure la memorialistica si ferma in genere alla liberazione o alle soglie del rientro, come se le conseguenze del lager fossero una cosa troppo privata da raccontare. Per averne un'idea bisogna appoggiarsi a studi clinici che parlano inevitabilmente in termini di sindromi e di reazioni tipiche o alla letteratura in cui si trovano intuizioni di grande acutezza. Questi racconti colmano dunque un vuoto di testimonianze dirette e lo fanno con lo spirito di chi ha ancora molti conti da regolare, prima di tutto quelli aperti dal modo in cui sono stati accolti, dalla sensazione che la risposta collettiva sia stata fin dagli inizi poca cosa. Era probabilmente un urto inevitabile, da un lato l'ansia e la difficoltà di comunicare tipica di chi torna da un mondo diverso, del soldato, dell'esule, qui moltiplicata dalla distanza estrema, dall'altro una società a sua volta ferita, troppo attenta a porre rimedio alle proprie sofferenze per pensare a quelle degli altri, troppo ansiosa di tornare alla normalità per fare i conti con una parte della storia che l'avrebbe messa in discussione dalle basi. Al bisogno di ricordare dei superstiti, ai tempi lunghi necessari per il loro rientro alla vita, si contrappone una spinta generalizzata a darsi pace e ricominciare, come se tutto potesse essere ricostruito senza conseguenze. Il tempo del dolore è chiuso, quello della riflessione è sacrificato alla lotta politica e ai problemi quotidiani, ai grandi progetti e alle piccole cose, quello della solidarietà scade in fretta. Non può stupire allora che i racconti sull'accoglienza e sulla vita successiva segnalino tanti punti di conflitto, che sia così diffusa la sensazione di essere stati come gruppo oggetto di una ingiustizia. Alla società si rimprovera l'incapacità di capire, l'indifferenza, l'ignoranza, la smania egoista di recuperare gli anni perduti. Dello Stato si denunciano una serie di inadempienze economiche e politiche, dall'assistenza avara ai malati, al mancato sostegno alle famiglie degli scomparsi, dal riconoscimento tardivo ai singoli al ruolo marginale cui è ridotta la memoria dei lager, alla linea di riconciliazione culminata in una amnistia che rimette in libertà fascisti vecchi e nuovi. Non sono affatto piani inseparabili, come per tutti i reduci. Le richieste materiali hanno un valore simbolico che va al di là del loro contenuto. Sono un banco di prova dei sentimenti collettivi in cui è in gioco la stessa domanda di attenzione, si potrebbe dire di amore, che si esprime in termini espliciti nella ricerca di un riconoscimento morale. Può scambiarli per un tentativo di monetizzare la sofferenza solo chi non ha provato, nella solitudine, nella mancanza di lavoro, di denaro, di una casa. Che si metta l'accento su un aspetto o sull'altro, ciò che molti racconti tengono a mostrare è che resta insoddisfatto sia il bisogno di un appoggio concreto, più continuativo, di quanto possa assicurare la solidarietà spontanea, sia quello altrettanto primario di comprensione e fiducia, insieme forse prima del dovere di rendere testimonianza, si pone in molti casi il problema di un diritto a raccontare non solo come protagonisti di eventi cruciali, ma come persone che hanno sofferto, di essere accolti e creduti, sì, sul piano della storia, ma soprattutto nei luoghi e nei rapporti quotidiani, dove si costruisce giorno per giorno l'impresa di tornare alla vita. serve a poco ritrovarsi in un libro o in un discorso se non ci si sente riconosciuti da chi sta alla porta accanto. I discorsi dei sopravvissuti devono infatti farsi strada in un corpo a corpo con tanti altri racconti di resistenza, di fronti militari, di traumi collettivi, mentre la loro diversità resta confusa nel repertorio delle storie di guerra o finisce confinata nel mondo dell'inconcepibile. Che siano gli stessi ex deportati a definire il lager in questi termini serve a molti da pretesto per evitare lo sforzo di immaginarlo. Se non per tutti è così, se c'è chi incontra un ascolto attento e generoso, è però nell'accumulo di questi fraintendimenti quotidiani che si esprime una memoria collettiva in cui le immagini della deportazione restano incerte fino a venire presto dimenticate. La verità di cui i racconti vogliono testimoniare è anche quella di sbrigative archiviazioni, di un isolamento verso il quale sono stati gettati ponti troppo precari. Si può reagire con dolore, con rabbia, con distacco di chi ha visto di peggio. Si può scegliere il silenzio nei primi tempi del ritorno, mentre sembra realizzarsi l'incubo ancora recente di raccontare e di vedersi voltare le spalle. Si consuma per molti un passaggio importante. Non solo l'esperienza è indicibile, ma non vale la pena di provare a dirla, perché si scontra con l'incredulità, con domande stupide, con un pietismo insopportabile, perché si ha l'impressione netta che non interessi a nessuno. Resta il dialogo nella famiglia, che però spesso si autolimita per risparmiarla dalla sofferenza, quello con gli amici più stretti, se il destino ha consentito di mantenerli o di crearsene, quello con i compagni, che è il più sicuro, anche se rischia, chiuso com'è nel cerchio degli uguali, di ripetere le stesse cose con le stesse parole. Ma la comunicazione sociale è interrotta. Pesano ancora a distanza di tanti anni certi inviti a lasciar perdere, a non pensarci più, che riducono al piano del normale buonsenso e della volontà individuale un problema estremo e di tutta un'epoca come quello di cercare un significato complessivo all'esperienza. È il problema che torna nei racconti di oggi, al di là dei significati personali che ciascuno si è dato, lungo storie che già l'indomani della liberazione riprendono a divaricarsi secondo linee di ceto e di censo, oltre che secondo possibilità e fortune dei singoli, torna evidentemente non per trovare risposte definitive, ma di sicuro per essere condiviso. Sulla lezione dei lager si discute da molto tempo e da molti punti di partenza. Qualcuno ha notato che più i giudizi sulla natura storica dello sterminio sono netti, più urtano con una contraddizione di fondo, sottolineando la presenza di forme simili e l'aumento generale delle tendenze distruttive. Si rischia di lasciare in ombra l'unicità del suo intreccio fra fanatismo, burocratizzazione e tecnologia, insistendo sul suo carattere irripetibile e senza paralleli. Si finisce per indebolirne la funzione di denuncia. Oggi, mentre razzismi, fascismi e genocidi di fatto si ripropongono come normale violenza, mentre l'antisemitismo esce dalla quarantena imposta da Auschwitz per riaffermarsi nelle stragi come nelle svastiche sui muri, è legittimo ripetere che i lager sono stati, oltre che un ammonimento, una tentazione e un modello per regimi e individui. Forse possono diventare una tentazione anche in un senso e su un piano completamente diversi. Se in passato erano visti e rimossi come una frattura senza precedenti nella storia e nella concezione dell'uomo, ora rischiano piuttosto di essere assunti in una prospettiva capovolta, quella della continuità tra prigionia e mondo esterno, di fronte a un ambiente sempre meno controllabile, a condizioni esistenziali sentite in termini di lotta per sopravvivere. La tentazione è fare del lager l'esempio limite dell'oppressione quotidiana, una metafora della vita di oggi. Non è tanto l'estensione impropria del termine alle realtà più varie, destino cui nessuna parola fortemente simbolica si sottrae, è l'affermarsi dell'idea che la differenza sia solo questione di quantità. Negli Stati Uniti si studiano i comportamenti dei prigionieri per trarne lezioni sulla vita di tutti i giorni, se ne leggono le testimonianze, come fossero manuali di sopravvivenza allo stress, e a questo concetto si dà la funzione piuttosto grottesca di abbracciare un insieme che andrebbe dalle torture delle SS ai disagi quotidiani. Forse i lager possono dirci molto sui rapporti tra individuo e ambiente. Di sicuro non dicono nulla se si prende ogni ambiente per un lager. Più che discutere questi esiti, importa qui citarli come sintomo di una mentalità da stato d'assedio, assorbita dalla tutela dei propri spazi, fino a perdere la capacità di immaginare un futuro diverso. Da noi non esiste un filone analogo. Esistono però le stesse difficoltà di vita, uno stesso senso di impotenza seriamente motivato, in cui la valorizzazione del piccolo, del concreto, del personale, non può non assumere un significato di rinuncia, oltre che di protesta. Esiste la stessa consapevolezza di una minaccia nucleare, così definitiva, che la sopravvivenza può diventare un obiettivo senza condizioni. L'ideologia della pace a tutti i costi, almeno nel nostro pezzo di mondo, guerre, stragi e razzismi abbiano la discrezione di spostarsi un po' più in là e di non interferire in modo irreparabile ai tavoli delle trattative. Sarebbe assurdo vederci una riedizione di quello spirito di Monaco che ha barattato la pace di un anno con l'assenso al primo espansionismo nazista, di quel primato degli interessi nazionali e del calcolo politico che ha assistito allo sterminio degli ebrei come a un problema fastidioso. Sarebbe prima di tutto ingiusto se si pensa alle grandi mobilitazioni dei decenni 60 e 70, alle volontà presenti anche oggi di opporsi. Resta il fatto che, mentre anni fa le testimonianze sui lager suscitavano sentimenti di impotenza nuovi e intollerabili, ora succede che trovino eco in uno stato d'animo diventato normale. Che l'attenzione al processo, per cui un individuo qualsiasi si trasforma in carnefice, sembra spesso sostituita da una tendenza spontanea a riconoscersi tout court nella parte delle vittime. Non è affatto quello che cercano questi racconti. Se in genere hanno un tono di grande resa narrativa, se servono immagini e metafore straordinariamente efficaci, non è per spingere chi ascolta a identificarsi nei loro contenuti, tantomeno per una decisione estetica. Al contrario, è perché quel tono e quelle immagini sembrano le più adatte a rappresentare la loro diversità. Per questo consentono di immaginarla, per questo viene naturale lasciarsene commuovere senza bisogno di arruolarsi tra gli oppressi, riflettendo semmai sull'inclinazione diffusa a sentirsi vittime e sui suoi esiti di indifferenza rassegnata o di violenza vendicativa. Può essere un modo di rispondere alla preoccupazione di molti testimoni per il riprodursi incontrastato di distruttività oggi in atto. Almeno questa resistenza dei discorsi a una lettura sentimentale ci è sembrato necessario aggiungere, non è un punto di arrivo, non esaurisce le molte riflessioni che andrebbero ancora fatte, ma più si scrive su un testo, più si teme di soffocarne l'effetto. È un pericolo che ci auguriamo di aver evitato. Questi racconti ci sono troppo cari per non sperare che lo diventino anche a chi legge. Anna Bravo, Daniele Ialla. Molte persone e istituzioni hanno reso possibile questo libro. Quelle che hanno ideato e promosso la raccolta delle storie di vita degli ex deportati, quelle che hanno avuto fiducia nel nostro progetto, quelle che lo hanno criticato, spingendoci ad approfondirne le implicazioni. Ringraziamo dunque l'Associazione Nazionale Ex Deportati del Piemonte, il Dipartimento di Storia dell'Università di Torino, nelle persone di Aldo Agosti, Guido Quazza, Nicola Tranfaglia, gli istituti storici della Resistenza di Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli, gli enti locali. Il nostro debito maggiore nei confronti di tutti i testimoni che ci hanno fatto dono della loro esperienza e della loro riflessione. Un grazie personale a Bruno Vasari, coordinatore di questa iniziativa, per esserci stato fin dagli inizi punto di riferimento e amico. Ad Alberto Todros, presidente dell'ANED del Piemonte, per il suo appoggio e la sua attenzione. A quanti, e sono molti, hanno sostenuto questo lavoro in vari modi, dando un aiuto organizzativo, svolgendo un'opera insostituibile di stimolo nei confronti di tanti compagni, suggerendoci miglioramenti e fornendoci informazioni, sottoponendo i testi a una critica insieme franca e amichevole. Primo Levi e Nuto Revelli hanno letto questo libro quando era ancora in una fase embrionale e ci hanno dato consigli importanti nel momento in cui per noi era importante riceverli. Siamo loro profondamente grati, così come non dimentichiamo l'incoraggiamento prezioso di Maruzia Piotti e Laura Marchiaro, la disponibilità di Giorgina Arian Levi, la gentilezza con cui Anna Chiarloni e Arturo Genre hanno accettato di rivedere la grafia delle espressioni in lingua tedesca e in dialetto piemontese, la pazienza e l'intelligenza con cui Mary Danna e Maria Luisa Barberis hanno curato la battitura delle successive versioni del nostro lavoro, dando progressiva forma a manoscritti non sempre facili da decifrare, la competenza e la cortesia che Lia Onesti dell'ANED di Torino e Nadia Torchia dell'ANED di Milano hanno messo a nostra disposizione ogni volta che abbiamo chiesto il loro aiuto. Infine, ma non per ultimi, ringraziamo quelli che hanno vissuto con noi e vicino a noi lungo questo lavoro per i molti motivi che loro conoscono bene. Pagina 47.